Bene, buongiorno a tutti. Vorrei terminare con voi, sempre come appendice della riflessione sulla risurrezione di Lazzaro, che abbiamo visto è un po' il prototipo, il typos che Giovanni usa, come suo solito, per parlare di un tema. Mette un miracolo che in realtà non importa tanto per sé, ma per dirci delle cose. E qui quello che Giovanni vuole dirci è che Gesù è la risurrezione da morte. Allora, la volta scorsa abbiamo parlato dell'aspetto della morte e adesso diciamo qualche cosa sull'aspetto della resurrezione. Dopodiché andremo avanti sul testo di capitolo 11. Resurrezione. Qualcuno dice che io sono un resurrezionologo, perché è il tema che mi piace più di tutti trattare. Cioè io vado in brodo di giuggiole quando sento che mi si chiama a fare conferenze su questa cosa qui. Perché? Perché la risurrezione di Gesù è la grande e definitiva sconfitta del male, della sofferenza, della morte. È l'evento centrale della nostra fede, è il fulcro della storia. Inoltre è il segno unico dato da Gesù che quel morto trucidato su una croce non era uno dei tanti derelitti della vicenda umana, ma era Dio stesso che si caricava del limite del mondo per annientarlo e donarci la sua stessa vita divina. Ecco perché il nucleo della fede cristiana, il cosiddetto kerygma, cioè lo zoccolo duro, la base, il fondamento, è che Cristo è risorto. Ecco perché la Pasqua è la festa fondamentale, non è il Natale. Natale nascono tutti, poi noi lo festeggiamo in maniera particolare perché è nato Gesù, ma se Gesù non fosse risorto non celebreremmo neanche il Natale. E allora vi rimando a quel solito brano meraviglioso, fondamentale, di 1 Corinti 15, versetti 3-22, in cui Paolo dice: vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati, fu sepolto ed è resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa, Pietro, quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una volta sola. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, a tutti gli apostoli e ultimo fra tutti apparve anche a me. Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione e vana anche la vostra fede. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ma come tutti gli uomini muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ecco, la testimonianza di Gesù risorto è lo scopo della predicazione di tutta la Chiesa primitiva. La risurrezione, dice Atti 17, è la prova sicura della Signoria di Dio. Questo perché? Perché chi già è arrivato a credere in Dio attraverso un cammino filosofico, no? Per esempio la scuola di Alessandria d'Egitto del secondo secolo, ha nella resurrezione la conferma che egli, quell'uomo lì, è veramente il figlio di Dio mandato sulla terra. Per altri, e sarà la via cosiddetta storica della scuola di Antiochia di Siria del terzo secolo, un uomo che risorgendo vince la morte e quindi si dimostra più forte della natura e quindi soprannaturale, è quello che noi diciamo Dio. È il modo quindi di arrivare a credere contemporaneamente all'esistenza di Dio e alla divinità di Gesù Cristo. Ecco, tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutta la terra, sono chiamati a schierarsi. E qui, quando tengo conferenze su questo, prendo tutti i testi biblici degli Evangeli della Resurrezione, si fa una lettura comparata, si vedono le concordanze e le numerose discordanze, si discute, eccetera. Per farla breve, i credenti sono quelli che ritengono la testimonianza degli apostoli, che prima della Resurrezione se ne stavano pavidi e timorosi, chiusi nel cenacolo, poi escono invece improvvisamente sulle strade a rischio della loro vita ad annunciare che Gesù è risorto, questi apostoli erano veritieri. Perché veritieri? Perché la testimonianza di Gesù risorto è una testimonianza di molti e in circostanze diverse. Chefa, Giacomo, i dodici, 500 fratelli in una volta sola. Paolo, quando scrive ai Corinti, siamo nel 55-57 d.C., quindi se Gesù muore il 2 aprile del 30, sono passati 25-27 anni. Dopo 25 anni su 500 molti sono ancora vivi. E Paolo dice: alcuni sono morti, ma gli altri andateglielo a chiedere, l'hanno visto, ve lo confermano. Costoro erano persone serene ed equilibrate, non erano i visionari, non andavano in estasi, non avevano visioni, erano pescatori, erano esattori delle tasse, gente molto concreta, ben lontano dal credere a una risurrezione. Non hanno guadagnato nulla da questa testimonianza, lo ripeto a volte, costo di essere noioso, non è che pensavano, dicono: ecco, cominciamo a dire che Gesù è risorto, così poi finiamo in Vaticano e diventiamo presidenti dello IOR, no, cioè è gente che ha annunciato a costo della sua vita, con il suo sangue, suggellando la sua parola. E poi anche il fatto che tra i Vangeli ci siano tante discordanze nei racconti di risurrezione depone addirittura a favore della veridicità di queste tradizioni. Perché? Perché i Vangeli sono scritti 30, 40, 50 anni dopo la risurrezione di Gesù. Prima la tradizione è sempre stata una tradizione solo orale, e ognuno mantiene la sua tradizione orale come sacra. E allora, se si va a fare un'analisi comparata di questi testi, si vede che ci sono tante discordanze, non si capisce se le donne sono andate al sepolcro di notte, all'alba, di buon mattino, che era giorno, non si capisce se gli angeli che appaiono sono uno, due, se erano angeli o se erano giovanetti, se erano a destra o a sinistra del sepolcro, se erano dentro o fuori, ma sono tutti particolari secondari, a cui però ciascuno resta assolutamente ligio. Il fatto è che la tomba era vuota e che loro l'hanno incontrato, gli hanno messo le dita nelle piaghe delle mani, nelle piaghe del costato, hanno mangiato e bevuto con lui. Questo è un altro segno a cui Gesù tiene molto, ecco, per dire la concretezza della sua corporità. E allora, se avessero voluto invece inventarsi una balla, si mettevano d'accordo tutti quanti per fare un racconto univoco, per fare un racconto senza sbagliature. Invece ciascuno è fedele nel trapassare la sua tradizione. Ma c'è un altro momento che a me piace molto, l'ho già detto, la cosiddetta discesa agli inferi, che noi nel credo apostolico ribadiamo come dogma, no? Il morì e fu sepolto, discese agli inferi. Ecco, Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti nella dimora dei morti, quella che la scrittura chiama lo Sheol, ecco. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 4, si dice: la buona novella è stata annunciata anche ai morti, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello spirito. Continua Pietro al capitolo 3. Cristo, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito, in spirito andò ad annunziare la salvezza. E voglio sottolineare il verbo greco perché dobbiamo parlarne, e cheruxen, anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Ecco, la discesa agli inferi è il compimento dell'annuncio evangelico della salvezza. Questo Dio che, come dice Apocalisse 1, ha potere sopra la morte e sopra gli inferi. Nel nome di Gesù, Filippesi 2, grandino cristologico, si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e negli inferi. E questo ha dei valori grandi, perché secondo me il primo valore di questo annuncio è un valore esistenziale, cioè Dio è con noi sempre, anche nella morte. Non c'è luogo che ci separi da Lui. Ogni nostra dimensione di morte, di peccato, di paura, di angoscia, di inferno, è abitata da Cristo risorto, con la sua forza e con la sua luce. Ma l'annuncio della discesa agli inferi, che è fondamentale per esempio nella Chiesa ortodossa, invece noi nella Chiesa cattolica lo glissiamo sempre. Il sabato santo per noi, alle l'unic di che preva fa niente, si diceva una volta, no? Perché non c'è la messa, non ci sono i sacramenti, non suonano le campane, tutto è fermo, eccetera. Invece per la liturgia ortodossa è un momento fondamentale, perché Cristo, morto e risorto, scende all'inferno ad annunciare la salvezza. Ma la salvezza a chi? E qui ci sono state delle grandi dispute teologiche, perché secondo Agostino e Tommaso d'Aquino, Gesù annuncia la salvezza ai giusti che erano morti prima della sua venuta. Secondo altri, Gesù annuncia la salvezza a quegli esseri angelici, forse quelli che si erano contaminati con donne, i famosi giganti di cui parla Genesi 6:1-6, no? A cui, secondo la tradizione ebraica, Enoch avrebbe dovuto annunciare invece un castigo. Ricordiamoci bene che il libro di Enoch, che per noi è un libro apocrifo ebraico, era letto, come tanti apocrifi, in molte chiese. Molte chiese leggevano dei libri apocrifi. Noi consideriamo canonici quelli che invece sono stati considerati ispirati sempre, dovunque, da tutti. Le tre famose precisazioni di Vincenzo di Lerain nel 530, sempre e comunque da tutti. Ciò non toglie che ci siano stati dei libri che erano letti qua e là, ma che poi tutta l'Ecclesia, poiché alcuni non li conoscevano, altri li conoscevano ma li misconoscevano come ispirati, non sono stati ammessi nel canone. Ma qui attenzione, vi ho detto, fate attenzione al verbo che è kerutein, che significa non soltanto annunciare, ma annunciare la salvezza, ma annunciare la salvezza. Quando è usato in senso assoluto, senza complemento oggetto, cioè esoterian non c'è, significa annunciare la salvezza. E allora Clemente Alessandrino, Giustino, Origene, Ippolito, Lattanzio, eccetera, dicono che Cristo andò agli inferi a salvare tutti quelli che volevano. Ma attenzione, se noi leggiamo bene la prima lettera di Pietro al capitolo 3, Pietro li definisce i non credenti ai tempi di Noè. Quelli che avevano rifiutato l'annuncio noachico di liberazione. Ma in tutta la tradizione ebraica, nella Mishnah e nel Midrash, si diceva che coloro che avevano rifiutato la predicazione di Noè non avrebbero avuto mai parte nel mondo futuro e non avrebbero mai avuto il perdono di Dio. Quindi la generazione di Noè non era tanto una generazione storica precisa, ma simboleggiava tutti coloro che sono morti nella apistia, nella non fede, nel rifiuto di Dio. E allora qui c'è un grande annuncio, cioè Gesù annuncia la salvezza anche a quelli che non lo volevano, anche a quelli che l'hanno rifiutato. E questo è un grande annuncio di speranza, perché in altre parole Gesù svuota l'inferno. Gesù svuota l'inferno, come canta proprio la liturgia bizantina nel mattino di Pasqua: incontrandoti laggiù, o Cristo, l'inferno è stato annientato. Dov'è, o inferno, la tua vittoria? Cristo è risorto e tu sei stato precipitato. E allora è molto bello questo. Gesù salva tutti, tutti, tutti quanti. Ma nel trionfo della resurrezione sono annientati anche per sempre il male, il dolore, la morte. Cioè siamo davvero nei cieli nuovi e nella terra nuova. Siamo davvero nel momento in cui Dio sarà il Dio con loro e tergerà ogni lacrima, Apocalisse 21. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate, io faccio nuove tutte le cose. E allora ecco perché Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, io amo molto le lettere ai Tessalonicesi perché hanno questo contenuto escatologico, cioè sulle ultime cose, dice: circa quelli che sono morti, non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Ecco, il credente è colui, dicevamo la volta scorsa, fobos thanatou, cioè che non ha paura della morte, no? Perché dice Paolo, noi crediamo infatti che Gesù è morto ed è risuscitato, così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Paolo gioca spesso su un altro verbo che ci è abbastanza familiare, il verbo baptizzo, da cui la parola battesimo. Non pensate sempre subito al sacramento, eh? Pensate al significato letterale di baptizzare, cioè immergere. E dice, non sapete che quanti siamo stati, le Bibbie traducono battezzati, ma in realtà immersi in Gesù Cristo, siamo stati immersi nella sua morte, così come Cristo fu risuscitato dai morti, anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche nella sua resurrezione. E allora è molto bello quello che dice la liturgia, no? Nel Messale Romano, nel prefazio dei defunti. Se ci rattrista, perché ci rattrista la certezza di dover morire, ci consoli la promessa dell'immortalità futura. Perché ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si prepara, si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Quindi vedete, la fede illumina così il mistero della morte e infonde anche serenità alla vecchiaia, che non è più vissuta come attesa passiva di un evento distruttivo, ma come approccio a un traguardo, no? A un traguardo della maturità piena. Ho rivisto con grande gioia il film di Proietti, che dicono sia stato il più bello, su San Filippo Neri. Sapete che quando è morto le TV l'hanno fatto vedere 2 o 3 volte, in cui tutti i suoi bambini e lui cantavano sempre «Preferisco il paradiso, preferisco il paradiso», no? Ecco, cioè il credente è uno allegro come Filippo Neri, non per niente hanno preso un comico come era Proietti a interpretarlo, perché aveva questo sguardo, no? Che era sempre uno sguardo al paradiso, per cui davvero era sempre allegro anche nelle tribolazioni, nelle persecuzioni, e chi ha visto il film sa che gliel'hanno fatte di cotte e di crude, tradimenti, calunnie, persecuzioni, scontro con una chiesa ricca e corrotta che in confronto le varie pedofilie e i vari scandali economici da adesso sono acqua fresca, eccetera. Ecco, ma c'è un passo in più. Non solo noi avremo la vita eterna, e ne parleremo ancora di questa vita eterna, cioè la nostra vita continuerà, ma avremo, dice Paolo, l'adozione a figli, Galati 4,5. Saremo, 2 Pietro 1,4, partecipi della natura divina. Cioè saremo Dio, saremo Dio, saremo divinizzati, no? Si compie il progetto creazionale. Parteciperemo dell'immortalità di Dio, dell'infinitezza di Dio, del suo essere più profondo. Romani 8 dice, saremo figli ed eredi. Ecco perché i padri della Chiesa dicevano, l'uomo è un essere che ha ricevuto la vocazione di diventare Dio. Allora capite la serenità, no? Del vecchio Simeone, e quando vede questo neonatino che gli viene presentato da 2 poveri giovani nel Tempio, lui che è profeta dice, ora lascia pure, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Ecco, chi ha visto la sua salvezza non ha paura, anzi dice, Signore, quando chiamami, come diceva Don Andrea Fontana qualche tempo fa, quando vuoi, come vuoi, dove vuoi, quando vuoi, come vuoi e dove vuoi, cioè mi affido a te, confido in te. E Paolo dice del suo travaglio, da una parte gli piace la vita, gli piace la comunità, gli piacciono gli amici, gli piace l'apostolato, dall'altra parte ha desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, Filippesi 1,23, no? E Sant'Ignazio di Antiochia, mentre che vive 130 circa dopo Cristo, che muore in quegli anni lì, mentre va al martirio, dice che sentiva la voce dello Spirito Santo dire: vieni al Padre, vieni al Padre. Cioè, e andava al martirio con gioia, perché la morte non è la fine di tutto, ma è un passaggio dalla vita alla vita eterna, dalle gioie, ahimè, fragili ed insicure di questa terra, e la gioia piena che il Signore riserva ai suoi fedeli. In Matteo 25, quando si finisce il giudizio universale, la frase è: entra nella gioia del tuo Signore. Ho sottolineato questo aspetto perché guardate che la resurrezione, il concetto di resurrezione post mortem, è un concetto eminentemente cristologico, cioè nell'Antico Testamento gli ebrei non credevano alla resurrezione. Cioè, pensate a tutto il discorso della fedeltà di Dio, dell'alleanza antica, eccetera, ma gli ebrei non credevano che ci fosse una vita dopo la morte, se non nei testi ultimi con qualche accenno, eccetera, ma pensavano che uno, che una volta che fosse morto, finisse nel famoso Sheol, cioè questa regione oscura e tenebrosa. Vi do alcuni esempi. Salmo 88: tu compi forse prodigi tra i morti? Sorgono forse le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? E Salmo 115 è addirittura più violento, Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma solo noi viventi benediciamo il Signore. Così afferma Isaia, no? Dicevo, non vedrò più il Signore nella terra dei viventi. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito, in un giorno e una notte mi conduci alla fine. Isaia 38. Sì, c'è qualche rara intuizione, c'è un versetto nei Salmi, due, là. Uno, Salmo 49, Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte, ma si intende più che altro mi salverà qui, su questa terra, dalla morte. Salmo 73, Dio è la mia sorte per sempre. Si arriva poi ad Ezechiele 37, che ha la famosa visione delle ossa inaridite che riprendono vigore, che diventano corpo. Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. O Isaia 25, Dio eliminerà la morte per sempre. O Isaia 26, di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. Lo stesso libro di Giobbe è un libro che dice sempre che dopo la morte non c'è niente. A un certo momento però, vedete, lo Spirito Santo mette qualche gocciolina, gli scappa in Giobbe 19, 25, 27, io so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio, lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno non da straniero. Ma vi dicevo, resta una proclamazione isolata in un contesto di assoluto pessimismo riguardo a una vita ultraterrena. Soltanto qualche anno prima della venuta di Gesù qualcuno comincia a parlare di una resurrezione post mortem, no? Siamo al libro di Daniele, ma ormai siamo alle soglie del Nuovo Testamento, nell'Apocalittica. Molti di quelli che dormono nella polvere si risveglieranno, Daniele 12. I martiri dei Maccabei, ma siamo già al secondo secolo, il re del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà ad una vita nuova ed eterna, 2 Maccabei 7. E poi il famoso testo che ci hanno letto 150.000 volte nelle messe funebri, nei funerali a cui siamo andati, il libro della Sapienza, no? Che però è scritto 50 anni prima della nascita di Gesù, lo ricordate tutti, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà, agli occhi delle stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui, no? Ma siamo a 50 anni prima di Gesù. C'era stata qualche eccezione. La tradizione ebraica diceva che c'erano dei viventi presso Dio, ma costoro erano pochissimi, erano tre. Erano Enoch, Genesi 5, che camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. C'era Mosè, di cui non si conosceva la tomba, era andata perduta, e poi c'era Elia, che era salito in cielo con un carro di fuoco. Ma anche ai tempi di Gesù non credevano alla risurrezione. Cioè i preti di allora, che erano i Sadducei, non credevano alla risurrezione. Tant'è vero che quando sentono parlare di Gesù, di resurrezione, lo vanno a prendere per i fondelli, no? Quel famoso episodio di Marco 12 in cui canzonano Gesù dicendo: ma che resurrezione, resurrezione? Allora, se ci fosse una donna che è rimasta vedova e per la legge del Levirato resta vedova 7 volte, deve tutte le volte sposare uno dei 7 fratelli, se ci fosse la risurrezione dall'altra parte, di chi dei 7 sarebbe moglie? Ha 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 ha. Ecco, gli unici che ammettevano la risurrezione erano i farisei e anche gli esseni, ma erano una minoranza, Tant'è vero che Paolo, che è una volpe, una delle tante volte che viene arrestato, tira fuori questa cosa qui, e voi mi avete arrestato a causa della resurrezione, non dice della resurrezione di Gesù, no? E allora ci fu subito un tumulto tra i farisei che prendono le sue difese e i sadducei che invece vogliono fargli il mazzo. Ma Gesù aveva detto, Marco 12, la fede di Mosè era nel Dio dei viventi e non dei morti. Questa fede, la lettera agli ebrei, la fa risalire addirittura ad Abramo. Si dice che Abramo avrebbe sacrificato Isacco, non dico volentieri, ma senza la disperazione di un padre che deve ammazzare il figlio, perché, dice Ebrei 11, pensava che Dio è capace di far risorgere anche i morti. Cioè si pensava che se Dio era così buono, era sempre fedele verso il credente lungo tutta la sua vita, non poteva non essere vicino e fedele al credente quando questo incontrava la morte. E allora questa fede è assunta da Gesù. Gesù che dice che Abramo, Isacco, Giacobbe sono viventi in Dio, Luca 20. Al ladro crocifisso con lui promette: oggi con me sarai nel paradiso. Vedremo fra 3 capitoli, Giovanni 14 ci rassicura: nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se non ve l'avrei detto, non ci sono solo 3 posti, Enoch, Mosè ed Elia. Io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E allora Paolo dice con forza: come possono dire alcuni tra voi che non esiste la resurrezione dei morti? Perché se non esiste la resurrezione dei morti, neanche Gesù è risuscitato. Invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. E se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Prima Corinti 15, versetti 12-23. E allora ecco, la rivelazione cristiana è quella che dà un senso non solo al nostro vivere, ma anche al nostro morire, che ci dice anche che i nostri cari non li abbiamo perduti per sempre, ma vivono in comunione con noi e possiamo essere in comunione con loro e loro con noi nell'infinito di Dio. Certo, c'è però un problema che mi permetto di sottolineare, perché mi sta assolutamente a cuore. La Chiesa, nel simbolo apostolico, ci fa proclamare tutte le domeniche, credo, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Allora, qui è un problema nel problema, perché anche se la Chiesa addirittura ha fatto un dogma di questo, al punto che nel 1950 Pio XII ha proclamato che Maria, che non ha conosciuto peccato, non conosce neanche il disfacimento corporeo frutto del peccato, come dicevamo la volta scorsa, ma viene assunta in cielo anche con il corpo come prototipo di tutti i credenti. Eppure il cardinal Poletto, tuttora vivente, ultra novantenne e in gambissima, aveva scritto nel 2005, mandando ai diocesani di Torino il suo messaggio per la Quaresima, intitolato Domenica senza tramonto, ci sono tante persone, anche tra i battezzati, che hanno molti dubbi o addirittura non credono affatto alla possibilità che ci sia la vita oltre la morte. Eppure San Giustino, sentite che bello è questo, diceva: quando incontri uno che si dice cristiano, tu chiedigli, tu credi alla resurrezione dei morti o all'immortalità dell'anima? Se ti risponde, credo all'immortalità dell'anima, non è cristiano. Non è cristiano. Enzo Bianchi ha fatto un lungo articolo su questo tema, citando un sondaggio che è stato fatto 2 o 3 anni fa, in cui si evinceva che se la maggior parte della popolazione crede in Dio, neanche il 20% crede alla resurrezione della carne. E questo dei credenti, dei praticanti, cioè l'inchiesta che è stata fatta così, la gente che usciva da messa alla domenica, è un indicatore trigger branca, no? Cioè, però è un indicatore, sono già quelli che alla domenica invece di andare al centro commerciale vanno in chiesa, quindi dovrebbe essere già, non dico i meglio, ma insomma quelli più vicini. E la stragrande maggioranza, no? Un 40% diceva ma, un 40% diceva ma no, e un 20% diceva sì alla domanda credi nella resurrezione della carne, della carne. E quando poi si parla, dice Bianchi, del pensiero dei cristiani sull'aldilà, sovente si resta imbarazzati. Spesso parlano di reincarnazione, espressione sconosciuta fino a un secolo fa, è introdotta con il fenomeno dello spiritismo, vivere altre vite, altre esperienze. È questo un modo per rimuovere la verità della morte oppure un sogno di immortalità? Poi Bianchi dice, tra l'altro, la reincarnazione nell'induismo e nel buddismo significano una condanna, perché se invece ti sei purificato ti annienti nell'assoluto, ma non ti reincarni. Ecco. Invece la risurrezione, la rivelazione biblica è un inno al nostro corpo. Al nostro corpo. Io vi dico, mi emoziono sempre quando leggo la prima lettera ai Corinti, capitolo 6, versetto 13, che dice: il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Guardate che è una roba incredibile, incredibile, che dà i brividi. Dio è per i nostri corpi, ama e santifica i nostri corpi. Se sono malato, Dio ci resta male, perché Dio ci chiama immortalità, perché il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Certo, attenzione, lo ripeto spesso, tra il corpo nostro attuale e il corpo nella vita eterna c'è al contempo continuità e diversità. L'esempio più chiaro lo abbiamo contemplando il corpo di Gesù risorto. Gesù risorto passa attraverso i muri, no? Viene riconosciuto solo quando è chiamato per nome, pensate Maria di Magdala, o allo spezzare del pane. 7 discepoli lo vedono solo dopo una pesca miracolosa, cammina sulle acque, ma è anche un corpo, quindi è diverso, è trasfigurato, ma è anche un corpo che si può toccare. Egli dice: perché vi sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, Luca 24. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente, Giovanni 20. E poi questo insistere di Gesù di mangiare con i suoi discepoli, poiché per grande gioia non credevano ed erano stupefatti, Gesù disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Questi aprono il frigorifero e gli trovano del pesce arrostito che era avanzato, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro, Luca 24. E Atti 10 dirà proprio: noi siamo stati testimoni della risurrezione perché abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, no? Quindi non si parla di immortalità dell'anima, ma del corpo, seppur glorificato, trasfigurato. Ecco, io questo ve lo dico con chiarezza, perché l'idea dell'anima è un'idea non biblica, è un'idea mutuata dalla filosofia greca, non è un'idea cristiana. Cristiani parlano della risurrezione della carne, della persona. Noi risorgiamo tutti, non l'anima che nelle varie escatologie buddista, induista, eccetera, se ti va bene, si dissolve nell'assoluto come una goccia nel mare. No, non è così. Carlo Miglietta, Anna Baldassarre, Liliana Frediani, Giovanni Sabatini nella vita eterna resteranno Anna Baldassarre, Carlo Miglietta, Liliana Frediani, Giovanni Sabatini. Cioè saremo sempre noi, col nostro corpo. Certo, non avremo più la cardiopatia, l'artrosi, va a sapere che cosa, non male all'anca o chissà che cosa, ma saremo noi, sarà questo mio corpo, questo mio corpo. Guardate, questa cosa qui faceva già problema nel Nuovo Testamento, tant'è vero che i cristiani di Corinto facevano fatica ad accettare questo annuncio. E allora ecco che nella seconda lettera a Timoteo Paolo scrive: siate in guardia da chi come Imeneo e Fileto sostengono che la resurrezione è solo un fatto spirituale, cioè siamo risorti, Dio ci ha trasformati. No, i corpi dissolti nella terra, i corpi ridotti allo stato di vermicelli risorgeranno. Il nostro Dio ha voluto farsi carne, sars, ed ha abitato la nostra carne, no? Ecco perché si accende il cero pasquale vicino alla bara del defunto, simbolo del risorto. Ecco perché si incensa la bara, perché questo corpo non è destinato a diventare humus, è destinato a risorgere, no? Ecco perché la bara viene aspersa con l'acqua battesimale, perché se sei stato immerso con Cristo nella morte riemergerai nella resurrezione, no? Mi piace sempre tanto quell'inno composto da uno dei maggiori musicisti liturgisti della mia generazione, Gino Stefani, che cantiamo sempre. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Ecco, vedete, abbiamo bisogno di proclamare con forza la resurrezione della carne, no? Non solo perché tutti quanti abbiamo una paura tremenda della morte, e adesso poi in tempo di pandemia questa paura diventa addirittura angoscia collettiva, ma anche per sottolineare il valore del corpo in una società in cui il corpo spesso è mercificato, vedete, pedofilie, pornografie, violenze carnali, sono tutti i giorni all'ordine del giorno, ecco, in cui questa vita è manipolata come vogliamo, con la genetica, con l'aborto, con l'eutanasia, in cui si pratica ancora la tortura, la pena di morte, in cui tanti fratelli soffrono straziati dalla fame, dalla guerra o da tante malattie che si potrebbero curare e non vengono curati perché noi non condividiamo con loro i beni. Stamattina mi faceva senso, sentivo dell'ennesimo naufragio di quella barchetta di cui si è fatta carica un ONG spagnola, ma in cui è morta una bimba di 6 anni, sono morti altri 5 immigrati, 20-25 figure no, dispersi in mare, scusate, una bambina di 6 mesi annegata. E dicevo, non ci indigniamo più, non ci indigniamo più. Subito dopo è stata interrotta da una bella pubblicità in cui i nostri cani sono i nostri migliori amici, viviamo per i cani, provvediamo ai canili. Tutto bene ragazzi, ma non perdiamo il senso della gerarchia dei valori. Ormai ce ne freghiamo tutti che il Mare Nostrum sia diventato un cimitero a cielo aperto di nostri fratelli, di nostre sorelle, di bambini e di bambine, di neonati, no? Ma siamo tutti dediti soltanto più al cane. Cioè, queste cose devono essere riprese. Allora annunziare la resurrezione della carne non è solo speranza e fiducia, ma è anche uno stimolo per salvare la corporeità, per salvaguardare la corporeità, per un migliore investimento sulla medicina, no? In questi giorni in cui c'è la battaglia tra l'economia e la salute, ma per il credente non c'è storia, quello che conta è la salvaguardia dei corpi, è la salvaguardia dei corpi. Finisco questa riflessione e poi andiamo avanti nel testo. Ecco quindi perché il cristiano è l'uomo della gioia, sempre, perché Dio lo ama sempre, anche nel momento della morte. La gioia del cristiano si fonda sul vedere Gesù, sullo sperimentarlo risorto. Fra 4 capitoli leggeremo 5. Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Giovanni 16. Quindi dobbiamo avere questa certezza che Cristo risorto ha già vinto la nostra morte, la nostra sofferenza, la nostra malattia. Certo, noi siamo ancora nello spazio del tempo, sarà proprio solo la nostra morte il passaggio in questa eternità di Dio. Ma allora capite, mentre siamo giustamente innamorati di questa vita e delle sue bellezze, dobbiamo anche coltivare in noi l'attesa della venuta del Signore. L'attesa della venuta del Signore, che è il momento della nostra morte, non fatevi infinocchiare, non è la fine del mondo, è il momento della nostra morte. E allora fra un po' cominceremo l'Avvento, questo periodo in cui la Chiesa ci invita per 4 settimane a meditare sulla venuta del Signore. Ci invita a dire come la Chiesa primitiva, Maranatà, Signore vieni, cioè il grido della sposa che attende lo sposo, ecco. E allora ricordo sempre quel brano bellissimo della Camminare insieme del grande mio maestro e amico Cardinal Pellegrino, così impregnato nelle lotte politiche, nelle lotte sociali, nella costruzione di un mondo migliore, che però diceva: ricordatevi bene che l'umanità paradoichia, cioè alza il capo e attende la venuta del Signore. E diceva, ricordatevi bene Colossesi 3, che dobbiamo vivere nell'ansia delle cose di lassù, nell'ansia del regno. Ecco, il cristiano vive innamorato di questa vita, ma anche innamorato del suo futuro, della vita eterna. Preferisco il paradiso, come diceva Filippo Neri. Ecco, sa guardare. E guardate che queste cose non ce le predica più nessuno, Non le sentite più dire a messa. E forse anche per questo che siamo tutti tristi, musoni, non capiamo bene fin dove Dio è entrato nelle nostre vite, nella nostra storia, entra nelle nostre paure, soprattutto adesso in cui la pandemia esplode, i morti si moltiplicano tutti i giorni. Ecco, il credente, per carità, ha paura della morte, ama la vita, ma sa anche che va verso la sua eternizzazione, che va verso il paradiso, allo stare con Dio, alla felicità piena, in cui recupera tutto quello che ha qui sulla terra. Anticipo già, ma ci torneremo a lungo, quando faremo i discorsi di Giovanni. Nei Vangeli non si parla mai di vita futura, mai. Si parla sempre di vita eterna, che vuol dire l'eternizzazione di tutto quello che di bello, di buono, di santo, di piacevole, avremmo vissuto su questa terra, a cominciare dai nostri corpi. E allora ecco, il credente è colui che davvero dice, no? Maranatà, Signore vieni. Boh, direi a questo punto di riprendere insieme il Vangelo di Giovanni. Eravamo arrivati al capitolo 11, versetto 45, e vogliamo concludere questo capitolo in maniera tale da poter poi affrontare quell'altro grande e meraviglioso tema, che è quello dell'unzione di Betania. Allora, leggo Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 45. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella vicina regione del deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Allora, questa decisione, no? Di riunirsi per decidere la sorte di Gesù è probabilmente molto storica, perché anche i sinottici ci parlano di questa riunione del Sinedrio che condanna a morte Gesù. Anche Matteo la pone prima dell'unzione di Betania, quindi l'unzione di Betania, vedremo, è 6 giorni prima della morte di Gesù, e questo quindi è prima dei 6 giorni. Invece Marco dice 2 giorni prima della Pasqua, Luca è più vago, si avvicinava alla festa di Pasqua. Ecco, si riunisce il Sinedrio con le sue 3 classi, che erano i sacerdoti, gli anziani e gli scribi. I sacerdoti erano quelli che comandavano ed erano sadducei. Gli scribi invece, che erano studiosi, erano in maggioranza farisei. E qui vedete, tutti dicono: Gesù faceva molti segni, quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui. Questo è già illuminante, eh? I segni, i miracoli hanno un valore ambiguo, cioè anche gli avversari riconoscono che fa i miracoli, ma non credono in Gesù, ma non diventano discepoli del Signore. Sono preoccupati se tutti credono in lui, è il Messia, c'è l'insurrezione, arrivano i Romani, distruggono il Tempio e distruggono anche noi, che del Tempio mangiamo e viviamo del culto e del Tempio. Vedete, il miracolo è qualcosa di ambiguo. Questo è una roba che per me è una fissazione, no? Quando vedo tutto attorno a me questa ricerca dei miracoli, delle apparizioni, intere trasmissioni televisive, ahimè il mio editore ha pubblicato recentemente anche un libro di una dottoressa, mia collega di Torino, che io conosco, medico di medicina generale, che ha fatto tutta una serie di ricerche sulle apparizioni della Madonna, soprattutto di una Madonna di non so dove, e dei presunti miracoli, eccetera. E perché? Perché probabilmente vende più quello che una riflessione biblica sulla morte e sulla vecchiaia, insomma. La gente cerca i miracoli, ma Gesù ha sempre detto che il miracolo per la fede non serve, non serve. In Giovanni lo abbiamo sentito dire, vi ricordate? No? Gesù non credeva in quelli che credevano in lui a causa dei miracoli. È proprio frase più chiara, gioco di parole giovanneo, no? Gesù non credeva in quelli che credevano in lui a causa dei miracoli. Cioè la fede non si deve basare sui miracoli. Questa generazione adultera e perversa crede dei segni, ma non gli sarà dato nessun segno, se non il segno di Giona, la resurrezione. Giona, che è stato 3 giorni nella pancia del pesce e il terzo giorno è tornato fuori vivo, eh? Oppure il segno del Tempio: distruggerò questo Tempio e dopo 3 giorni lo riedificherò. Tutti pensavano parlasse del Tempio di Gerusalemme, ma egli parlava del Tempio del suo corpo. L'unico segno è la resurrezione. Tutto il resto può addirittura disturbare la fede, no? Poi, per carità, Dio si può servire di tutto. E quindi, se avete visto dei miracoli, benissimo, il Signore ha parlato a voi tramite i miracoli, non c'è problema, ma non dobbiamo cercare i miracoli, non dobbiamo cercare i miracoli. Ricordate l'episodio di un altro Lazzaro, il povero Lazzaro, quello che stava alla casa, alla tavola del ricco Epulone. Quando il ricco Epulone va all'inferno, no? Sto ricco Epulone, tanto doveva essere una bravissima persona, perché sì, era colpevole di non condividere i suoi beni e per quello va all'inferno. Però quando è all'inferno, dopo aver detto manda il buon Lazzaro con una goccia d'acqua a togliermi questa arsura, pensa ai suoi fratelli, dice: mamma mia, i miei fratelli, i miei familiari che vivono nella ricchezza senza condividere i beni, Signore, manda loro un angelo, no? O manda me un istante, fai il miracolo che gli appaia un angelo, che appaia io, no? E che li convinca quindi che c'è un al di là, che c'è un giudizio, che devono cambiare vita. E Abramo gli risponde secco secco: hanno già la Bibbia, hanno Mosè e i profeti, se non credono a Mosè e i profeti non crederanno neanche se vedono uno risuscitare dai morti. Vedete, il miracolo è un segno ambiguo. Gesù fa i miracoli non perché credano in lui, Gesù fa i miracoli perché è venuto a portare la sconfitta del male, della malattia. E allora quando si trova davanti il male lo caccia i demoni, quando si trova davanti un malato lo guarisce, no? Quando vede davanti a sé un morto lo resuscita. Ma perché? Perché è la vita, perché è la salvezza, perché è la guarigione, perché è la salute, perché ama questi poveretti in difficoltà. Ma non perché credano in lui. Tant'è vero che i giudei, no, l'avete sentito, alcuni si convertono, versetto 45, alla vista di ciò che aveva compiuto, molti dei giudei credettero in lui, ma alcuni di loro invece vanno dai farisei e dai capi dei sacerdoti, i quali non dicono: quest'uomo fa degli scherzi, ha dei trucchi, no? Lazzaro non era morto, faceva finta, no, Lazzaro puzzava, la tomba quando l'hanno aperta tutti si sono turati il naso, no? Quest'uomo compie molti segni e allora uccidiamolo, così lo togliamo altro che crediamo in lui, allora facciamolo fuori, vedete? Allora, uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, attenzione, non vuol dire che fosse una carica annuale, Noi sappiamo che Caifa fu sommo sacerdote addirittura per 18 anni, dal 18 d.C. al 36 d.C., ma in quell'anno, vuol dire nell'anno in cui morì Gesù, Gesù morì sotto Caifa, sommo sacerdote. Era genero di Anna, quindi anche qui tutto un umma umma, tutto un nepotismo, perché era succeduto suo suocero. Suo suocero ovviamente non poteva fare somma sacerdotessa sua figlia, ha fatto sommo sacerdote il genero, vedete? E difatti voi saprete che poi nella passione Gesù viene portato da Anna, viene portato da Caifa, perché il vecchio boss aveva ancora molto potere, insomma. Ecco, era strettamente legato a Pilato, anche se poi sarà rimosso da lui. Ecco, Caifa dice: voi non capite nulla, no? E fa questa strana profezia: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Questo disse non da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire i figli di Dio. Ecco, questa frase ricorre, figli di Dio, ricorre rivolta a noi uomini, relativa a noi uomini, solo qui e nel prologo, al versetto 12. Riunire in uno, farvi diventare un'unica cosa. E qui abbiamo un problema molto grosso, no? Questa profezia del sommo sacerdote. Cioè, Giovanni dice, non ha detto così per dire, ma mosso dallo Spirito Santo, ha detto che Gesù sarebbe morto non solo per la nazione, ma sarebbe morto per tutti gli uomini, per tutti i figli di Dio. Siamo di fronte all'ironia giovannea, no? Giovanni spesso ha questi escamotage letterari, ma siamo di fronte anche a un mistero, che è quello dell'infallibilità del magistero sinagogale. È una cosa che io mi confesso non ho mai capito molto bene, ma su cui per esempio Enzo Bianchi insiste tantissimo. Cioè, la prima comunità fu indubbiamente colpita dal fatto che questo avversario numero uno di Gesù era stato profeta. Cioè Gesù sarebbe morto non solo per Israele, ma per il mondo intero. Ed Enzo Bianchi, nel suo commento proprio al Vangelo secondo Giovanni, scrive: ne sia consapevole, lo voglia o no, il magistero è sempre profetico, anche quando decide la morte del giusto, anche quando assassina il giusto, le motivazioni che dà sono sempre profetiche. Questo dovremmo ricordare ogni volta che parliamo di infallibilità del magistero. Essa infatti non viene mai meno, neppure quando crocifigge di fatto il Signore e il suo popolo. È un mistero grande, Il magistero a volte dice delle cose che a noi sembrano terribili, ma dietro c'è in qualche modo sempre una profezia, un annuncio del Signore, no? Questo forse vale anche per il magistero cristiano, questo magistero che ha fatto tante vittime, vittime che magari dopo sono state riabilitate, di cui sono cominciate le cause di beatificazione, no? Pensate al Savonarola, pensate a Galileo Galilei, pensate ad altre figure, no? Anche più recenti, a un Don Milani, a un Don Mazzolari, no? Pensate a quanti preti e laici, no? Sono stati espulsi, sono stati, e poi però la loro profezia è stata riaccolta. Cioè il magistero in qualche misura è sempre assistito dallo Spirito Santo, anche se i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Ecco, questo colpì molto la comunità cristiana, poi potremmo aprire un grosso dibattito, questa cosa qui che non è molto semplice da digerire, questa posizione di Enzo Bianchi, ma sicuramente la prima comunità disse, quest'uomo quando disse è meglio che uno solo muoia per il popolo e non per il popolo soltanto, ma per tutti, è meglio per tutti che muoia, era stato profeta, era mosso dallo Spirito Santo. Secondo tema, siamo nella festa, vi dicevamo, dell'Annukà, cioè della dedicazione del Tempio. E allora, mentre celebriamo, no, la riedificazione del Tempio di pietra, la riconsacrazione dopo lo sfregio dovuto al fatto che nel Santo dei Santi Antioco IV Epifane nel 167 mette la statua di Zeus, la statua di Giove Olimpo, ecco che Gesù dice come per salvare il vero tempio, per salvare il tempio di pietra, voi distruggete il vero tempio, che sono io, che sono Dio stesso. Tempio era il luogo della presenza della divinità. Per salvare quattro mura, quattro assi, uccidono la divinità. Uccidono la divinità. Questo è un tema grande, eh? Questo è un tema grande, perché ci fa pensare anche a questa nostra Chiesa, che tante volte è più preoccupata di difendere il Tempio che di difendere Dio, presente nei poveri, negli scartati e negli oppressi. Questa nostra Chiesa che tante volte è sottomessa alla mentalità mondana, che mentalità di potere, che mentalità di accaparramento, che mentalità di arricchimento, no? E questo impedisce l'obbedienza al regno di Dio. Qui c'è anche tutto il fondamento dell'obiezione di coscienza. Nessuno può servire a due padroni. O odierà uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro, Matteo 6. Quindi non si può servire a Dio e al denaro. E invece vediamo anche dagli scandali recenti di questo povero Papa che si dibatte come una trota impazzita presa all'amo in mezzo a un torrente di corruzione, di scandali economici. Lui cerca di tamponare da una parte, si apre una falla dall'altra, chiama uno a fare il cardinale, poi scopre che è peggio di quegli altri, lo toglie da cardinale, cerca di mettere in un altro. È veramente un balletto drammatico, no? Di gente che magari lo fa in buona fede, insomma, che cerca di salvare il tempio, ecco, T minuscola, e non salva il tempio di Dio, che è l'uomo, che è l'uomo, e uccide Gesù nei fratelli poveri. Ultimo passaggio e poi mi fermo. Gesù muore per tutti. Qui l'annuncio che il sommo sacerdote, la massima autorità politica, la massima autorità religiosa del popolo eletto, che era il popolo scelto per essere salvato da Dio, fa un annuncio dirompente, straordinario, straripante. La salvezza non è solo per Israele, ma è per tutti gli uomini. C'è un richiamo chiaro al prologo, no? La salvezza è per tutti i figli di Dio che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ecco, Gesù muore per tutti. Anche qui vi ho detto, il Messale ha fatto 354 variazioni, il Nuovo Messale ma lì non ci sono ancora arrivati nonostante lo stimolo che aveva dato Benedetto XVI. Questo è il mio corpo dato per non molti in remissione dei peccati, ma per le moltitudini, perché polloi greco corrisponde al rabbim ebraico, che non vuol dire molti. Se io dico che è dato per molti, vuol dire che ci sono altri, tanti o molti pure essi, che non partecipano. Per tutti, per le moltitudini, come Abramo è padre di polloi, delle moltitudini, non di molti, di popolo eletto saranno in tanti, no, è padre delle nazioni, padre delle nazioni. Quindi la salvezza di Gesù è una salvezza per tutti, i quali, come dice il finale, sono figli di Dio riuniti in uno, riuniti in uno. E qui, ragazzi, che peso, qual è quest'uno? È la Chiesa, in cui confluiscono i giudei e i greci, in cui confluiscono uomini di ogni razza e nazionalità. E invece vediamo una Chiesa dilaniata, vediamo una Chiesa trafitta, vediamo una Chiesa squarciata. Per carità, sono rose e fiori rispetto ai tempi antichi, sono rose e fiori. In questi giorni degli amici mi hanno fatto pervenire tre libroni grossi così, uno sulla liturgia ortodossa, uno sulla liturgia siro-antiochena e uno sulla liturgia copta. E io mi sono buttato a leggere queste 2000 pagine sulla liturgia copta, che è quella egiziana, da mettersi le mani nei capelli. Nei primi secoli era tutta un'eresia, una lotta, un vescovo che si scagliava contro quell'altro, su delle questioni che noi non ci porremmo neanche più, se Gesù era due nature o una natura sola unita all'altra, ma delle cose, sfumature di parole, c'erano massacri tra le comunità, massacri, per cui il concilio di Efeso, il concilio di Calcedonia producono massacri tra le comunità, tra i vescovi che si uccidono l'un con l'altro per delle cose che noi non sappiamo neanche più ridire. Tant'è vero che io sono andato a riprendermi i miei libri di storia della Chiesa e rileggere le prime eresie, ma da subito è una Chiesa scissa, scismatica. Ognuno ha un'idea diversa di Gesù, di Dio, da quell'altro, con sfumature impercettibili che a un certo momento non si capiscono neanche più. Pensate per esempio che siamo divisi dagli ortodossi su un problema enorme, enorme, se lo Spirito Santo procede dal Padre o procede dal Padre dal Figlio, la questione del figlioque, cioè c'è da spararsi, ragazzi, da spararsi, eppure abbiamo fatto lotte, quindi la Chiesa chiamata all'unità, lo vedremo nel discorso di Gesù prima di morire, no? Che siano una cosa sola, come io e te, Padre, siamo una cosa sola. Questa Chiesa da subito si è squarciata, si è divisa, ma anche negli Atti degli Apostoli, da una parte c'erano i giudeo-cristiani, no? Che volevano che la salvezza passasse anche da tutto il giudaismo tradizionale, dall'altra parte c'era Paolo e gli etnico-cristiani che dicevano ma che la legge non serve più, no? La circoncisione non serve più, botte da orbi, insulti, da subito. Quindi ragazzi, la Chiesa è una perché ci fa uno Cristo, però non spaventiamoci delle divisioni di oggi. Cioè mi ha fatto anche bene piombare in questo caos dei primi secoli, mi ha fatto veramente bene, perché all'inizio ero rimasto sconcertato, poi ho detto ma oggi sono rose e fiori vedere Viganò e Müller contro Benedetto XVI e Casper, ma rose e fiori, cioè in confronto a quello che succedeva allora, no? O vedere che la stragrande maggioranza dei cattolici ha votato Trump e non Biden, che sarebbe il secondo presidente cattolico dopo John Fitzgerald Kennedy. Però la maggioranza dei cattolici, che sono sulle posizioni più conservatrici, anti-bergogliane, americane, hanno tutti votato Trump, no? Quindi lo dicono così le analisi del voto da adesso. Allora, non dobbiamo spaventarci. Questa dimensione del divisore, d'altra parte il divisore fa il suo lavoro. La parola diavolo, diaballo, vuol dire colui che divide, che ci divide all'interno di noi, ci rende schizofrenici, ecco perché siamo spesso abitati da sette legioni di demoni, è un modo di dire che un giorno diciamo bianco, un giorno diciamo nero, non abbiamo l'unità e la pace interiore, ci divide da Dio, certamente, ma ci divide anche tra di noi, tra di noi. Allora questa Chiesa chiamata ad essere una, no? Gesù doveva morire per riunire insieme, per riunire in uno, dice il testo greco, molto bello, in unum, i figli di Dio che erano dispersi, riunire in unum. Ecco, questa Chiesa è chiamata a quest'unità. Pensate allo scandalo della divisione tra i cristiani, pensate allo scandalo delle miriadi di sette. Quando vado in Brasile e che vedo che ogni 50 metri c'è una chiesa diversa, l'Iglesia de Deus, l'Iglesia dello Spirito Santo, l'Iglesia della Remissão de Pecatos, ognuno apre la bottega e dice ho ragione io. Oh Gesù, come dobbiamo attaccarci a te, volere bene a te e non spaventarci, e lavorare per l'unità, e lavorare per la comunione, e lavorare per le relazioni, no? Per le relazioni. Qui si riecheggia il discorso della moltiplicazione dei pani. Vi ricordate, lo abbiamo fatto al capitolo 6, no? I frammenti sono raccolti insieme, sono raccolti in uno. E allora Paolo dirà in 1 Corinti 10:17, poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Infatti partecipiamo dell'unico pane. E allora quando viviamo le nostre Eucaristie, ricordiamoci che l'Eucaristia, corpo del Signore, ci fa unum, ci unifica al di là delle nostre ideologie, delle nostre miserie, dei nostri odi, gelosie, eccetera. È Cristo che ci fa uno, e l'Eucaristia quindi ci fa uno, realizzando così in noi la salvezza che la morte di Gesù ci ha portato. Ciò non toglie che dobbiamo sentirci impegnati per una Chiesa unificata nella verità che è Gesù Cristo, per una Chiesa di fratelli che si amano e non che si odiano. Se i primissimi cristiani erano riconosciuti dai pagani proprio da questo, guarda come si amano, cerchiamo almeno noi di creare dei nuclei di unione, di comunione, di amicizia, di fraternità, di incontro, di relazione. E quanto sta facendo la Compagnia dei Meglio Insieme è ammirabile in questo senso, cercare di riunire coloro che erano dispersi dalla pandemia in questo caso, ma anche un po' spiritualmente dispersi. E allora lodiamo anche Dio di questi segni di unità, di comunione, che sono veramente delle profezie della salvezza che diamo a tutto il mondo. Anche questo stare insieme attorno alla Bibbia, questo stare insieme nel tè delle 17 domani sera per chi può, questo stare insieme nel vederci, nel incontrarci, nel telefonarci, nel fare videoconferenze, è un momento per annunciare al mondo che Cristo ci vuole davvero in Lui unum, un solo cuore, un solo spirito, un solo corpo.